pensar es como tal.
Allora, buongiorno, buonasera anzi a tutti. In primis vorrei fare una comunicazione di servizio che però è assolutamente importante. Se cortesemente potete mettere il vostro cellulare in modalità aereo, perché qui non abbiamo tanto campo, siccome abbiamo i nostri professionisti, i nostri maghi della tecnica che stanno facendo la diretta, ovviamente ci sono necessari vari collegamenti internet, cerchiamo di acquistare più campo possibile, quindi io l'ho già messo in modalità aereo il mio, vi chiedo la stessa cortesia per voi. D'altronde l'argomento che tratterà Massimo Fini, che a breve vi presenterò, sarà talmente interessante e piacevole che non avrete certo la necessità di tenere un cellulare in funzione. Detto questo, visto che questa è la prima di una lunga serie di conferenze che ci vedranno impegnati fino a sabato, mi preme ringraziarvi già per la vostra presenza. Io sono Roberto Bussinello, sono responsabile politico nella Regione Veneto, sono il portavoce di Casa Pound Italia Verona. Siamo orgogliosi dell'incarico, dell'onore che ci è stato conferito da Casa Pound Italia di poter organizzare quest'anno la nostra festa nazionale nella provincia veronese. Siamo orgogliosi di esserci riusciti. Ci sono stati i soliti tentativi da tastiera dei scappati di casa di bloccarci, ovviamente non ci sono riusciti, perché siamo noi che decidiamo quando, dove e come facciamo le nostre manifestazioni, le nostre conferenze, le nostre riunioni. Siamo qui presenti e continueremo a esserlo fino a domenica. Quindi vi ringrazio veramente per la vostra presenza. Sapete che abbiamo un programma molto nutrito di conferenze che continuerà nella giornata di domani e proseguirà infine per la giornata di sabato. Vi saranno poi gli intermezzi serali rappresentati da concerti dei nostri gruppi musicali, e quindi vi sarà la possibilità di abbinare la cultura che viene espressa dai relatori che si avvicenderanno su questo palco con il divertimento, questo dando un senso quindi a quella che è la nostra forza, il nostro essere Casa Pound. La conferenza di oggi è molto interessante perché, anche se parte che dà, o meglio, dall'idea di essere una conferenza che fa riferimento a un libro sul calcio, in realtà non è un libro sul calcio, come ci chiarirà Massimo Fini a breve, perché si utilizza il calcio per fare una metafora della nostra società. L'evolversi o involversi, lo dipaneremo questo concetto nel corso della conferenza, del sistema calcio, c'è stato anche l'evolversi o l'involversi della nostra società, con una sinergia sinelegammatica tra questi due elementi che viene evidenziata in maniera netta, precisa e radicale in questo bellissimo libro che tratteremo insieme al nostro ospite, al nostro relatore. È un libro che è stato scritto, va detto, a due mani, perché gli autori sono due, si sono divisi anche proprio fisicamente i capitoli di questo libro. Noi ovviamente fermeremo la nostra attenzione sulle parti che sono state trattate da Massimo Fini. È un libro che io ho letto tutto, l'ho letto tutto in un fiato. Devo dire a Massimo Fini, e lo dico con tranquillità anche perché non l'ha scritto lui quel pezzo, ho letto tutti i capitoli, tutte le parti del libro, tranne una che è stata scritta dal tuo coautore, ma perché sono un tifoso del Verona, quella parte proprio non potevo leggerla, ed è quella in cui il tuo coautore dice di essere tifoso della Nerossi Vicenza, quella parte l'ho saltata, non riguarda te e quindi posso tranquillamente continuare nel dialogo con te. E quello che mi ha affascinato di questo libro, non so se fosse stata la tua volontà, però è questa è quindi la prima domanda, il primo riferimento che io ti faccio, è che appunto tu parti dal calcio, perché il tuo primo capitolo, se non mi sbaglio, si intitola Bar Sport, però arrivi alla società. Ecco, volevo chiederti se questa mia impressione è effettivamente quella che tu hai voluto estrinsecare con il tuo libro, e poi partendo proprio dal primo capitolo Bar Sport, utilizzare alcune tue espressioni, secondo me meravigliose, che tu utilizzi dicendo, e parti da questo se non mi sbaglio, dicendo che gli sport che ci affascinavano quando eravamo giovani, mi metto anch'io perché siamo coetanei, erano il calcio e la bici, con una diversità sostanziale, che la bici la si vedeva attraverso questi ciclisti che sfrecciavano lungo la strada, salvo quando noi poi in spiaggia giocavamo con le biglie che erano quelle che, dei ciclisti, mentre il calcio era quello che vivevamo già durante la settimana, perché lo praticavamo e perché lo guardavamo. Anche te ti sei parlato, ti sei espresso anche come un calciatore, come di fondo lo siamo stati tutti, poi tutti a un certo punto abbiamo avuto il trauma perché ci siamo accorti che non potevamo andare a giocare ai mondiali, ce ne siamo fatti una ragione e abbiamo fatto un'altra professione, però la passione per il calcio l'abbiamo visto tutti. E dici calcio, sport, interclassista. Ecco, io mi fermerei intanto, o meglio partirei da questi due passaggi. Se è vero che tu hai voluto rappresentare la società attraverso il calcio, e perché definisci il calcio sport interclassista?
Buongiorno. Beh, io 2 o 3 giorni fa ero alla Versiliana, Festa del Fatto, e qui mi trovo con un pubblico molto diverso, evidentemente. Ma non è la prima volta che vengo a parlare a Casa Pound. Sono state 3 volte a Roma con ragazzi che mi sembrano molto in gamba, e un'altra volta a Casa di Dio, in fondo, al Friuli, ma solo per il fatto che un convegno Casa Pound voleva essere, diciamo, abolito dalla sinistra del posto. Dunque, il concetto di questo libro è che il calcio è uno specchio non marginale della società. Quindi il libro racconta i cambiamenti della società, innanzitutto, attraverso il mondo del pallone. Non è che dal mondo del pallone noi interpretiamo la società, ma la società attraverso il mondo del pallone. Allora, quali sono, diciamo, i demoni principali della nostra società? Sono economia e tecnologia. Ecco, economia e tecnologia hanno invaso il calcio in un modo tale da togliergli tutti i contenuti, diciamo, rituali, simbolici, comunitari, identitari, che secondo me hanno fatto la fortuna di questo sport, di questo gioco, meglio, per più di un secolo. Prendiamo il modo di andare alla partita. Una volta si guardava il cielo a Milano, poniamo, era una bella giornata, se non era proprio una partita di cartello, Milan-Inter, Inter-Juve, eccetera, si andava allo stadio, in modo molto spontaneo e molto naturale. Non esistevano, mi spiace che non ci sia qui Edo Fiorillo, che è stato, oltre che il regista di un mio importante spettacolo, lui dice essere stato capo degli ultra, ma una volta gli ultra in quella forma non esistevano. I ragazzi, eccetera, si diluivano attraverso lo stadio. Interclassista, perché tu mi hai chiesto? Era interclassista perché allo stadio ci andavano tutti, e ci andavano l'imprenditore, il piccolo operaio e l'operaio, il piccolo imprenditore e l'operaio si trovavano fianco a fianco. Oggi questo non è più possibile. Nel senso che lo stadio è diviso in tribune a seconda dei vari strati sociali. Poi si cacciano, diciamo, i ragazzotti, la suburra dietro le porte, nelle curve, e ci si meraviglia anche che facciano un po' di casino. Secondo me fanno bene a far casino, anche perché, ma questo è un altro discorso ancora, il calcio, che è una metafora anche della vita, oltre che della società, il calcio serve, come molti altri istituti del passato, serve o comunque serviva per diciamo, poter manifestare la propria aggressività entro limiti contenuti, accettabili. Tutte le culture nere sono state abilissime in questa cosa. Nella cultura dell'Africa nera, finché esistita, finché il mondo occidentale non l'ha spazzata via, c'era la guerra finta, che si chiamava Rotana, c'era la guerra dove strappavano le alette alle frecce, per cui le frecce andavano dove volevano, c'era la festa orgiastica, tutte cose che avevano naturalmente in sé qualcosa di aggressivo e di violento, ma canalizzato in termini che venivano ritenuti da quelle culture accettabili. Del resto, se torniamo un po' indietro, voi sapete che nella cultura greca esisteva la figura del capo espiatorio. Chi è il capo espiatorio? Il capo espiatorio è uno che la polis, la città, mantiene quando si creano tensioni all'interno della città. Si sacrifica il capo espiatorio, cioè il capo espiatorio serviva per deviare l'attenzione da queste tensioni all'interno della città. Come si chiama il capo espiatorio? Si chiama farmacos, medicina. Quindi il calcio ha avuto anche questa funzione, anche perché è un luogo, era, io devo parlare purtroppo al passato, perché il calcio di oggi è tutt'altra cosa, era l'ultimo posto dove si era rifugiato il sacro che è sparito nella nostra società materialista. Se ci pensate bene, il tifoso gioisce come un bambino se la sua squadra vince, piange come un bambino se perde, ma lui in tasca non viene niente, e quindi una passione totalmente gratuita. Ecco, oggi il calcio è diventato una cosa tutta economica. Noi conosciamo, sappiamo molto più del calcio mercato che del calcio giocato, sappiamo i nomi dei procuratori. Naturalmente fenomeno che si lega a un fenomeno più grande, più cosa, che è la globalizzazione, cioè a parte il fatto che nei nostri campionati sia di A sia di B che di C giocano moltissimi stranieri, ci sono squadre che hanno 10 giocatori su 11 che sono stranieri, non per fare il Salvini per meno ambienti, ma è difficile identificarsi in una squadra che ha 10 stranieri su 11. Alle volte, siccome le rose sono enormi adesso, sono 30 giocatori, è chiaro che anche questo fa sì che le squadre economicamente più forti l'abbiano sempre vinta. Quindi anche questa funzione identitaria del calcio è finita. I presidenti, il presidente dell'Inter mi pare sia un indiano o qualcosa del genere, il presidente della Roma è un americano, il presidente del Milan è, non mi ricordo chi, ma insomma è uno che è un cinese, non lo so. Quindi la funzione identitaria del calcio è sparita. Soprattutto si è trasformato, si è creduto che il calcio fosse, seguendo diciamo la cultura americana, che il calcio fosse uno spettacolo. Se voi guardate il Super Bowl, fu una cosa il Super Bowl, voi vedete che viene presentato con attricette, showgirl, puttanone scosciate su elefanti, perché per gli americani la cosa è così, ma noi non siamo americani, siamo europei. Mi ricordo che la prima volta che Berlusconi presentò il suo Milan Arena, appunto lo presentò in chiave americana e da lì si capì dove si sarebbe andati a finire. Il calcio non è uno spettacolo, è un rito, è una cosa completamente diversa. Poi è anche uno spettacolo, ma poi fino a un certo punto, beh, anche la partita meno spettacolare, ma dove c'è questa grande tensione fra le squadre, l'eterno motivo della squadra più forte, dell'attacco che schiaccia la difesa che si difende come può e come era un tempo, calciava anche senza vergogna i palloni in tribuna, questo l'ho visto fare anche da grandi giocatori una volta, per esempio Nils Liedholm, un uomo di grandissima classe. Ma voglio dire, il calcio non è uno spettacolo, non è uno spettacolo televisivo, il calcio vero è il calcio da stadio, ma anche il calcio da stadio viene continuamente inquinato da questi elementi dello spettacolo. Se voi ci andate, vedete che la musica arriva fino al momento dell'ingresso del calciatore in campo, che è un momento sacrale. Ora, lo stadio non è una discoteca, è un'altra cosa, è un posto dove si celebra appunto un rito. E mi fermo per il momento.
E io riparto proprio da questo momento in cui ti sei fermato, perché arriva il secondo capitolo che tu hai scritto, quello La gallina dalle uova d'oro, in cui dici, e parti proprio da questo, che il motivo identitario è stata la fortuna del calcio. Ci hai già detto e ci hai indicato qual è questo motivo identitario. Fai anche un'analisi di alcuni giocatori moderni, dicendo questo mi piace, questo no, ne cito solo alcuni, Modric, che ti è piaciuto molto perché comunque rappresenta uno spirito identitario all'interno della nazionale della Croazia, poi portato per carità in una grande squadra come Real Madrid, ma è un giocatore che lotta, che corre. Ronaldo invece, parliamo di Cristiano Ronaldo, proprio non lo puoi sopportare, questo è quello che dici nel tuo testo, nel tuo libro. Ibrahimovic all'inizio ti piaceva, poi sembra quasi che passi di passaggio, cioè mi sembra di vedere quindi che ci sia in te comunque una passione verso quel giocatore, quello che noi definiremmo, usando termini moderni applicati al calcio, un gregario, che è quello che dà tutto se stesso in campo, quello che esce con la classica maglia sudata e che è quello che fa impazzire la tifoseria. E fai anche in tutta questa tua analisi, in questo capitolo, un passaggio con riferimento a quella grande Olanda, che era talmente grande che poi alla fine non vinse nulla nella sua storia calcistica nel momento in cui fu grande. Parliamo dei mondiali in Argentina, quelli del 1978 e via dicendo, l'Olanda di Cruyff, Ressenbrink e via dicendo, quella che un po' era l'Olanda dei nostri giorni, che è un po' però la tappa di passaggio a quel calcio moderno in cui non ci sono più i ruoli, non c'è più il numero 9, non c'è più il numero 10, non c'è più quell'eroe che comunque piace tanto alle platee calcistiche, perché diventa un corpo, diciamo, più collettivo, che poi anticiperà certe idee che andremo a trattare in riferimento ad altri passaggi del tuo libro, che per me sono assolutamente interessati, applicandoli poi alla realtà moderna. Allora ti volevo chiedere, il calcio è la gallina dalle uova d'oro, che cosa intendi dire tu con questo concetto e come questo si può scontrare con il motivo identitario che invece costituisce la forza dell'elemento calcio, e tutto questo rapportandolo ai tempi moderni, dove il motivo identitario sembra essere stato sostituito dal motivo televisivo.
Sì, vai piano, perché io sono già in fase arteriosclerosi, quindi se mi fai troppe domande nello stesso tempo vado in conclusione. Partiamo da una prima cosa molto semplice. Noi abbiamo visto la Croazia fare uno straordinario campionato del mondo, campionato d'Europa, scusate, quando sono venuti a giocare, sono ritornati a giocare in Italia, Brozovic e Perisic e Modric al Madrid, non hanno giocato allo stesso modo, perché quando giocavano per la Croazia sovveniva un altro elemento, cioè quello dell'identità nazionale. Loro in quel momento giocavano per il loro paese. Quando Perisic gioca per l'Inter può fare una buona partita, due buone partite e poi fregarsene, poi si sa che i Balcani ci sono fatti così. La Jugoslavia che quando era Jugoslavia, quindi croati, serbi, bosniaci, non ha mai vinto a sua volta nulla, perché poi i balcanici sono un po' pazzi la sera prima, vanno a ubriacarsi e tutto quanto. Ma ripeto, però, ritornando ai giocatori che abbiamo nominato, hanno fatto un grande campionato d'Europa, ritornati nelle loro squadre dove sono solo dei professionisti, hanno giocato molto meno bene. L'Olanda è proprio il senso del mio libro. La grande Olanda di Neeskens, di Cruyff, di Rosenbrink, di Van Aanegem, di Kohl, esprimeva dove i giocatori non era quello il calcio di oggi, calcio totale di oggi, cioè ogni giocatore giocava dove gli dettava l'istinto. Era l'Olanda dove, con grande scandalo di tutti, le mogli, le fidanzate, le compagne del momento andavano in ritiro. Era l'espressione di un momento hippie della società europea. Questa è stata la grande Olanda. Poi non ha vinto nulla, ha avuto anche la sfortuna di giocare le due partite, le due finali, una in Germania, e c'era una Germania forte perché c'era Beckenbauer, c'era Breitner, e comunque ha giocato fuori casa. Poi una in Argentina, dove sono stati picchiati all'inizio alla fine. Neeskens, mi ricordo, giocò con un braccio al collo, no, lungo il fianco, per tutta la partita. Ma non è questo che mi interessa dire. Quello che mi interessa dire è quello che dicevo prima e che si può applicare a tutto il libro. Cioè l'Olanda era espressione di un momento, diciamo, chiamiamolo hippie della società europea, di momento libertario della società europea, che è completamente scomparso. Il calcio di oggi in realtà è un calcio infinitamente, perché ripeto, quelli giocavano dove gli dettava l'istinto, il portiere era un blodder, era un pazzo, giocava nel cerchio di centrocampo. È vero che erano anche dei grandi campioni, quindi forse se lo potevano anche permettere, ma non era questo, era proprio una liberazione dello spirito. Il calcio di oggi è un calcio estremamente regolato. Se tu l'esterno deve andare su e giù per le laterali, e sì, qualche volta può permettersi forse di entrare in area, tutti devono rispettare un ruolo molto preciso. Guai se sgarano, l'allenatore li manganella. È una cosa diversa, è vero, il calcio olandese diede, diciamo, lo spunto per un calcio diverso, qual è quello di oggi, ma è completamente diverso dal calcio di oggi. Poi c'era una terza cosa che mi avevi chiesto, lì non mi ricordo più. Ah no, le galline alle uova d'oro, cioè a furia di spremere economicamente il calcio, voi sapete benissimo, molto meglio di me, che venerdì c'è un anticipo di B, sabato c'è la B e due anticipi di A, domenica a mezzogiorno c'è una partita di cartello, nel pomeriggio alcune partite delle squadre meno interessanti, alle 18.30 un'altra partita, alle 20.30 una partita forse la più importante, il lunedì c'è un posticipo, il martedì si ricomincia con la Champions League, mercoledì c'è la Champions League, Il giovedì c'è quella competizione comica che è l'Europa League e ricomincia tutto il giro, tutto il tantan. È una overdose di calcio, a cui si aggiungono naturalmente tutti gli spettacoli e le radio che non fanno che parlare di calcio. È chiaro che l'overdose finirà per uccidere il calcio, perché insomma c'è una legge che si chiama legge dell'utilità marginale, che si studia al primo anno di economia, che dice questo, ve lo dico in termini semplici: il primo cucchiaio di minestra ti salva dalla fame, il secondo anche, il terzo ti fa piacere, il quarto pure, il quinto ti satolla, il centesimo ti uccide. Cioè troppo calcio ucciderà il calcio. Del resto adesso li fanno giocare anche d'estate, li fanno giocare a Doha, li fanno giocare ovunque, poi anche lì è inutile poi lamentarsi se i giocatori continuamente si fanno male. Ed è proprio per questo che le rose devono essere non più di 16-18 giocatori, ma devono essere di 30 giocatori, almeno per le squadre più importanti. Di un calcio d'antan, che poi non è così lontano, siamo nel dopoguerra, nel secondo dopoguerra, le squadre non potevano avere una rosa di più di 16 giocatori, il resto doveva essere preso dalla primavera. Qui poi si innesta un altro motivo che è puramente calcistico, ma come fa la nazionale italiana a essere competitiva se il suo bacino di utenza è così ridotto, visto che gli stranieri mi pare rappresentano circa il 70%, siamo lì, del parterre dei giocatori. Mi ricordo che recentemente ho incontrato Sacchi, quale ha idee tutte diverse da quello che ho io, però una persona onesta, e gli ho detto, non l'ho chiamato mister, come si fa? Gli ho detto, Sacchi, come fa la nazionale italiana a essere competitiva in queste condizioni? E lui ha detto, sì, è vero, ha ragione, non può essere competitiva.
Sì, ti ringrazio per questo bellissimo passaggio, vorrei farti subito una domanda. Prima di passare all'altro capitolo, allora, premesso che, e mi raggancio alla tua conclusione, che giustamente per quello che ti ho detto su questa rosa mastodontica, il piccolo e la Sverona di Osvaldo Bagnoli vinse uno scudetto con in rosa 16 giocatori, di cui i titolari erano effettivamente al massimo 12-13, perché gli altri tre giocarono veramente scampoli di partita, quindi era, e siamo nel 1985, ancora un calcio diverso. Ecco, volevo chiederti, partendo da un esempio che è quello di una grande società di calcio inglese che si chiama Manchester United, ha subito la scissione di una parte della propria tifoseria, i quali si sono stufati di vedere quel calcio ricco, moderno, in stadi mastodontici dove i tifosi sono costretti a restare seduti, anche al momento del gol non possono esultare, se esultano arrivano subito degli steward che li mettono a sedere, cioè tutto un elemento compassato che va a snaturare, smaterializzare la passione calcistica che noi identifichiamo con quella identità e appartenenza che si ha con una squadra, e hanno fondato una squadretta che si chiama, se non mi sbaglio, United of Manchester, che partendo dalle leghe basse sta facendo i suoi onesti campionati in Inghilterra, ma ha portato, ripeto, questi tifosi a non andare più a vedere una squadra che comunque ti porta in Champions League, che comunque ti fa lottare per la Premier, per ritornare ad un calcio a misura d'uomo. Ecco, la domanda che ti faccio per andare a conclusione di questo capitolo è se secondo te, e capisci quanto è importante questa domanda anche per la mia visione politica, il concetto identitario di appartenenza, il concetto comunitario, potrebbe ancora essere la salvezza del mondo calcio?
Sì, potrebbe esserlo se nel frattempo finisse la globalizzazione, cioè se cambiassero cose che vanno ben oltre il calcio. Certo, ci sono questi fenomeni di nicchia, di gente che preferisce una piccola squadra, come del resto lo vediamo fra i giovani. Una volta non c'era giovane, tu hai detto che è la mia età, credo che ne abbia un po' di meno, ma comunque non c'era giovane che non scegliesse il calcio come gioco. Adesso molti ragazzi vanno verso il rugby, per esempio, dove i concetti di un gioco molto rude, dove i concetti di lealtà di sportività sono assoluti. Nel calcio questo non c'è. Noi vediamo continuamente giocatori che fingono di aver subito fallo. Insomma, c'è tutta una slealtà che è dovuta alla pressione che questi qui hanno sopra la testa. Faccio un esempio che riguarda ancora il Milan di Berlusconi, non so se voi lo ricordate, ma a un certo punto uno dei giocatori del Milan si fa male, giocavano contro, mi pare, l'Atalanta, Stolberg, giocatore svedese con altra mentalità, mette la palla in fallo laterale. Il nobile Maldini, mi pare, prende la palla, la passa al centro, la dà a Borgonovo che segna. Sono cose queste totalmente inaccettabili in uno spirito, rispetto, sportivo autentico. E così ci sono state altre. Il Milan è un esempio clamoroso, mi spiace dirlo, no, non mi spiace affatto dirlo. Mi ricordo la partita con l'Olympique Marsiglia, dove a 5 minuti dalla fine si spegne uno dei 4 riflettori e c'erano sempre il nobile Baldini e il nobile Baresi che dicevano che non ci vedeva un cazzo sul campo. Ora tu vedevi anche le monetine che i tifosi dell'Olympique mandavano sul campo. Fortunatamente quella volta credo che il Milan ritirò la squadra e fu squalificato per un anno, ma oggi queste cose probabilmente non ci sarebbero più. Prendiamo la questione identitaria: perché noi, o quasi tutti noi, abbiamo amato Francesco Totti? Totti è stato uno straordinario giocatore, uno dei più grandi. Io mi ricordo dei lanci di 60 metri di Platini, ma da fermo. Totti li faceva al volo, ma anche al volo. Ma il motivo non è questo, che Totti rappresentava ancora quel calcio identitario, cioè romano de Roma, ha preferito rimanere a Roma, naturalmente perdendoci naturalmente in possibilità di vincere titoli, in denaro e tutto quanto, perché si sentiva identificato con quella squadra, come è stato di altri grandi giocatori: Antonioni nella Fiorentina, Bulgarelli nel Bologna, Riva nel Cagliari. Oggi queste cose, ripeto, Totti sarà l'ultimo, credo, esempio di questo. Oggi i giocatori cambiano a ogni momento. Tu dicevi prima di quello slavo fintamente svedese, Ibrahimovic. Come fai a affezionarti a un giocatore che in 7 anni cambia 6 squadre? Non ti puoi affezionare a un giocatore così, anche se è un grande giocatore. Poi fino a un certo punto, perché poi i grandi giocatori si vede quando segnano nelle competizioni che contano, e cioè quella che a me piace chiamare ancora la Coppa dei Campioni.
Passiamo ad un altro capitolo.
No, dicevo di Totti, nonostante tutte le volte che sono stato a vedere Torino, a Roma, anche in tribuna ho rischiato di essere menato a sangue, voglio dire, ma ripeto, era il motivo simbolico di Totti che che ritengo importante.
Certo, siamo tra l'altro assolutamente d'accordo su questo. Passiamo ad un altro capitolo che, tra l'altro, appena ho letto il titolo mi ha creato inquietudine, perché mi ha ricordato un'interrogazione di Greco a scuola che non è andata molto bene. I demiurghi, mi è venuto in mente Platone, i dialoghi, mi sono chiesto cosa c'entra questo con i demiurghi. Poi ho letto il capitolo e ho visto a che cosa facevi riferimento. Ecco, vorrei che tu spiegassi al nostro pubblico che cosa, chi sono i demiurghi del terzo millennio, i demiurghi dell'età contemporanea, e che effetto hanno avuto nella tua, che poi è la nostra, visione del calcio.
Sì, i demiurghi sono naturalmente gli allenatori, no? Che hanno preso un'importanza notevolissima. Comincerò con un aneddoto che riguarda ancora il Milan, ma in questo caso simpaticamente. C'è Rocco, prima di un'importante partita di Coppa dei Campioni, c'è lì che disegna alla lavagna gli schemi, poi butta via il gessetto e dice: ragazzi, andate in campo e mettetecela tutta. Ora, io non nego che l'allenatore abbia anche una sua importanza, ma non gli darei quell'importanza clamorosa che ha oggi. Guardiola e tiki-taka, ma se tu hai Iniesta, Xavi, e non hai un vero centravanti, il tiki-taka non puoi fare che quel gioco lì. Quando Guardiola è andato al Bayern, voleva far giocare i tedeschi col tiki-taka, è andato totalmente a fondo. Quindi non sono questi dei, anche lì c'è un'esagerazione come in tutto, ripeto, hanno preso un'importanza che in realtà secondo me non hanno. Io sono convinto, lo scrivo anche lì, e poi è successo anche, che se tu prendi 11 giocatori anche di serie C e gli dici: o vincete questa partita o vi fuciliamo, con una squadra importante, questi vincono. La Corea del Nord ci batté ai campionati del mondo 66, non sapevano solamente giocare a calcio, ma erano, mi ricordo una fotografia in cui c'è un giocatore italiano che salta per prendere di testa e sei piccoli coreani che saltano insieme a lui. Cioè, una cosa che nel calcio giocato non esiste, ma quelli erano talmente motivati che vinsero quella partita. Abbiamo avuto anche sfortuna in quella partita, perché il nostro capitano Bulgarelli si fece male, allora non c'erano istituzioni, perché un altro giocatore importante per la squadra di Topolino Fabbri, Mora, si era infortunato prima. Ma il concetto che voglio esprimere è che se tu dai l'anima puoi battere anche chi, e lo dicevi tu prima mi pare, puoi battere anche chi è molto più forte di te. Ritornando al Barça, forse il Barça avrebbe dovuto dare una lezione al calcio mondiale, non perché ha vinto tutto, ma perché tutta l'ossatura del Barça, da Busquets a Piqué, a Iniesta, a Xavi, a Messi, preso a 14 anni, veniva dalla cantera. Non hai bisogno ogni anno di comprare chissà chi. Poi certo, quelli erano anche grandissimi giocatori, ma il fatto che giocando insieme per anni erano diventati imbattibili. Ma questo l'ho visto anche nella squadretta in cui giocava mio figlio. Hanno cominciato a 7 anni, dopo 4-5 anni, tranne qualche piccolo innesto, erano diventati fortissimi, nonostante non fossero assolutamente dei campioni o dei grandi giocatori. Quindi voglio dire, anche qui c'è un subelemento, quella della comunità che si crea all'interno dello spogliatoio, che è molto difficile quando tu hai giocatori che vengono ogni anno da altre parti, poi cambiano e poi vanno in un'altra parte, perché poi giustamente io non colpo i giocatori prendono cifre pazzesche, è mica colpa loro, voglio dire. Sfruttano, utilizzano la cosa, è tutto il sistema che riduce tutto all'economia. Ritorniamo anche un attimo alla tecnologia. Ho detto che il calcio televisivo ha completamente sopraffatto il calcio da stadio. Il calcio da stadio ha perso il 40% degli spettatori dal 1982, anno dell'introduzione in Italia del terzo straniero. Oddio, volevo dire una cosa, adesso me la sono dimenticata. Cosa aveva parlato? Il Barcellona, il calcio da stadio.
La tecnologia,
innanzitutto, voglio dire, il vero calcio è quello da stadio, non quello che vedi in TV, lo sanno tutti, c'è una differenza anche non solo tecnica, nel senso che se sei allo stadio vedi tutto il campo, se sei alla televisione vedi solo quella parte, ma poi c'è una questione, emotiva. Il calcio, essendo un rito, come io lo considero, vuole una concentrazione assoluta. Quindi non puoi star lì, poi un attimo andare da un'altra parte, aprire il frigorifero e bere una Coca-Cola. Io quando seguo una partita di calcio la seguo in modo totalmente concentrato. Non sono mai andato allo stadio con una donna, innanzitutto perché portano sfiga, in secondo luogo perché, cioè, o vai per vedere la partita o per sbaciucchiarti con lei. Cioè, non, le due cose non possono coesistere. Se vuoi sbacciucchiarti, vai da un'altra parte, e se no vedi la partita. Ripeto, sta sempre nel concetto di un rito. Tu non entreresti in chiesa e cominceresti. È come una chiesa, lo stadio propriamente detto. Quindi quello stadio, ripeto, che oggi esiste ancora, lo vedi nelle partite, ecco, delle squadrette minori, ci sono campionati regionali di piccole squadre, eccetera, eccetera, e allora lì ritrovi ancora un po' il vecchio calcio. Certo, non giocheranno a livello di Cristiano Ronaldo, ma l'emozione è un po' quella che io ricordo che aveva il calcio degli anni 50, 60 e anche 70, e per un bel po' di tempo, insomma, ma che l'ultimo calcio, calcio diciamo dal 2000 in poi, tanto per così, non ha più, insomma, è diventato un'altra cosa. Poi vabbè, siccome non si vogliono far mancare nulla, hanno anche aggiunto il VAR. Ora, così succede che la tua squadra segna un gol, ma tu non puoi esultare, no, stai per esultare, fermi tutti, arriva il VAR e dopo 5 minuti una parte del pubblico esulta e una parte piange, si deprime. Ma sul calcio non sta avvenendo niente. Quello che avveniva è avvenuto prima. È una situazione totalmente surreale. E poi c'è quest'altra pretesa, la pretesa che la tecnologia dia l'oggettività assoluta. Non esiste questa cosa in natura. Insomma, è la solita cosa, è la tecnologia che sopraffà l'uomo, ma comunque voglio ricordare un film che voi probabilmente non potete ricordare, forse avete visto, di Kurosawa, un grande regista giapponese, si chiama Rashomon il film. Lui fa vedere in una prima scena c'è una coppia di un samurai e la moglie, viene assalita nel bosco da dei banditi, lei viene stuprata, lui ucciso. Ci sono poi altri testimoni. Si fa il processo e ogni testimone e ogni protagonista, anche il marito attraverso medio, ognuno racconta l'episodio. Ogni volta Kurosawa fa vedere, senza cambiare un fotogramma, la stessa scena, e ogni volta è plausibile. L'aveva detto molto bene Nietzsche: non esiste la realtà, esistono solo le sue rappresentazioni. Quindi questa pretesa, questa convinzione che la tecnica abbia la verità assoluta è un altro dei miti del nostro tempo, che schiaccia l'uomo. Preferisco l'arbitro che sbaglia, certo, come possono sbagliare tutti. Abbiamo visto calciatori straordinari, Cristiano Ronaldo, per ciccare a porta vuota, e così può sbagliare un arbitro. E poi è bello che rimanga, insomma, bisogna lasciare lo spazio anche alla fantasia. Era gol o non era gol? Questo tormentoso dubbio ci seguirà tutta la vita.
Sì, è già di fatto poi tratteggiato anche gli altri due passaggi del libro che volevo seguire con te, che appunto era quello della VAR di cui hai parlato, e poi anche quell'altro titolo che mi aveva inquietato, con le donne mai, poi ho capito che era con le donne mai allo stadio, chiaramente.
Non è
vero. Senti, ti faccio quindi le ultime due domande. Ultima domanda, anzi, chiedo scusa perché è una domanda che secondo me rappresenta un po' tutto. Allora, premesso che quando prima vi parlavi dei demiurghi, abbiamo sempre citato a lungo il Milan, mi sono venuti in mente due allenatori di cui hai già parlato anche tu, entrambi del Milan, uno Sacchi che pensava di aver inventato il calcio grazie a se stesso e avrei voluto vedere quel Milan con il sottoscritto al posto di Van Basten se avesse vinto lo stesso e gli stessi trofei che aveva vinto, e dall'altra parte, e quindi l'aspetto positivo, un allenatore come Nereo Rocco, diventato anche famoso perché diceva ai suoi giocatori che quando entravano in campo dovevano colpire tutto quello che correva sul campo, se era il pallone era meglio, dando l'indicazione quindi di un calcio bello, guerriero. Ecco, tu sei tifoso del Torino, perché sei tifoso del Torino?
Sì, il mio allenatore diceva un'altra cosa: tutto ciò che si muove in area deve essere abbattuto il prima possibile. Ma io sono tifoso del Torino per la semplice ragione che mia sorella, più grande di 9 anni, tifava Juventus, e quindi io non ho potuto che diventare tifoso del Toro. Poi, sai, è accaduto quasi subito dopo, io avevo 4 anni, credo 5, Superga, e una squadra del genere, una squadra tragica, una squadra che mi corrisponde in tante cose, se ricorderà qualcuno Meroni, no? Morto in un incidente automobilistico banalissimo, come passante, Ferrini, morto per, insomma, detto questo, adesso il Toro ha per me un significato particolare, forse anche a livello nazionale, proprio perché c'è stato Superga, una valenza un po' diversa, ma poi ogni tifoseria ha i suoi riti, i suoi miti, le sue passioni. Io so che a Verona, fra Verona e Chievo, c'è un odio inestinguibile, ma ripeto, questo fa parte del bello del calcio, il fatto che esistono ancora antagonismi di questo tipo, che poi ricorda un po' qualcosa che in Italia è un po' rimasto, e cioè nonostante la globalizzazione e l'omologazione, noi lo vediamo proprio in Veneto, voglio dire. Verona è diversa da Vicenza, e Vicenza è diversa da Padova, Padova è diversa da Ferrara, eppure sono in un arco territoriale molto, molto ristretto, è diversa anche la mentalità. Devo dire che io amo particolarmente Verona perché mi è parso di capire che lì si divertono sul serio. C'è un locale che adesso, se ci fosse Franco Negozzi, dove sei?
È molto diverso.
No, lui è proprio escluso. Ma però, qual è quel locale splendido che va giù verso l'Adige?
Il ponte.
È il ponte, dove ogni sera succedono di tutti i colori, accoltellamenti per gelosia, baruffe e cose. E poi ho l'impressione che a Verona tutti abbiano scoppiato con tutte. Insomma, si divertono. A Vicenza non è così, per esempio. Sono molto, beh, del resto, veronesi tutti matti, vicentini maniagati, che non vuol dire granché. Voglio dire, adesso noi stiamo parlando del Veneto, il bello dell'Italia sta nella diversità anche di mentalità dei suoi abitanti. Io ho preso il premio Montanelli alla carriera, Montanelli era nato a Fucecchio, piccolo paesino toscano, l'ho preso lì il premio, ma fra quelli di Fucecchio Nord che mi avevano premiato e quelli di Fucecchio Sud che invece non avevano, e c'era una divisione totale, quindi nessuno di Fucecchio Sud è venuto a sentire questa premiazione. Voglio dire, allargando le cose, rimangono ancora delle grandi differenze fra, anche in ambiti ristretti, fra paese e paese, e questo è il bello dell'Italia, perché se tu vai in America, negli Stati Uniti, non so, ci sono centinaia di, non avendo loro storia, ci sono queste città, chiamiamole così, che sono fatte da una strada così, un benzinaio, un drugstore e un altro carro, fine della storia. Noi abbiamo alle nostre spalle una storia, una grande storia. Purtroppo la stiamo distruggendo. L'Italia è un meraviglioso paese, peccato che ci siano gli italiani.
Premesso che non so che cosa sia il Chievo che tu hai citato, io ringrazio Massimo perché da quel grande uomo di cultura che è, quella grande intelligenza italiana che è riuscito a rappresentarci un argomento semplice da bar sport qual è il calcio, facendoci volare con la fantasia dall'antica Grecia fino all'identità che vede anche nel calcio l'unica possibilità per un popolo, per chi ha ancora il desiderio di annusare l'odore, il piacere della battaglia, della lotta, comunque di chi non accetta il piattume del mondo moderno, dell'omologazione, della globalizzazione, per poter emergere. Grazie a Massimo Fini per essere intervenuto, grazie per quello che ci ha detto e grazie per come ci ha fatto sognare.